Nella lezione di ieri, nella seconda ora, vi ho introdotto due nozioni che sono due nozioni chiave e sono la nozione di diretta applicabilità e di effetto diretto. Sono due nozioni chiave, spesso confuse nel linguaggio normale, si parla di applicazione diretta, di effetto immediato e così via, ma ve le introduco nella terminologia più corretta, soprattutto per spiegarvi la fondamentale differenza. Cioè, quello che a me serve comunicarvi non è tanto il nome esatto delle cose, perché le cose, come diceva Humpty Dumpty, sapete chi è Humpty Dumpty? Personaggio fondamentale di Alice nello specchio, base della filosofia analitica del linguaggio, e alle cose si danno il nome che si vogliono, i nomi sono nostra creazione, il problema è distinguere i concetti. E qua ci sono due concetti nettamente distinti. La diretta applicabilità è una caratteristica tipologica di una determinata fonte. Il regolamento c'è, ossia il trattato dice che i regolamenti CE si applicano direttamente negli ordinamenti dei Stati membri e questa è una caratteristica legata alla fonte. L'applicazione diretta vuol dire che non c'è interposizione tra lo Stato, l'ordinamento statale e l'ordinamento comunitario, ma questi atti bucano la sovranità e si applicano direttamente ai cittadini degli Stati membri. Regolano i rapporti. Ed è la grande novità della Comunità Europea, questa caratteristica tipologica di alcuni atti, i regolamenti. Ieri però vi dicevo che non sempre di fatto i regolamenti sono fatti in modo da poter essere direttamente applicati dall'amministrazione, dai giudici, perché spesso sono dei regolamenti quadro che fissano soltanto dei principi. Ma ciò non cambia che come tipologia dell'atto il potere che il trattato conferisce ai regolamenti è quello di applicarsi direttamente. Quindi, omesso meglio, senza interposizione di atti dello Stato, la norma regolamentare diventa diritto applicabile dai giudici, dalle amministrazioni, dai privati. Tutt'altra cosa invece è l'effetto diretto, perché l'effetto diretto non si riferisce a caratteristiche degli atti di una determinata fonte, ma si riferisce a caratteristiche di determinate norme. Notate, parlo di norme, neanche di disposizioni, ma di norme. Quindi, per vostro agio, ripercorrerò la fondamentale distinzione tra atto, disposizione e norme, super fondamentale distinzione. L'atto è lo strumento con cui il legislatore introduce norme nuove nel nostro ordinamento, per cui è un fatto di volontà legislativa creato da un organo competente, perché l'ordinamento riconosce la sua competenza a legiferare. Il regolamento è un atto, la direttiva è un atto, la decisione è un atto nell'ordinamento comunitario. Nel nostro la legge costituzionale, la legge, il decreto legge, la legge delegata, i regolamenti, eccetera, sono tutti atti. Gli atti contengono disposizioni, cioè proposizioni scritte, oggetti, le proposizioni sono degli oggetti. Le norme sono il significato normativo che si ricava da quelle proposizioni. E allora alcune norme contenute negli atti comunitari sono dotate di effetto diretto. Quando sono dotate di effetto diretto? Sono dotate di effetto diretto quando la loro applicazione è possibile senza ulteriori integrazioni. È una norma completa, abbastanza precisa e incondizionata. Incondizionata vuol dire che l'applicazione di quella norma non è condizionata da ulteriori disposizioni. Cioè la disposizione da cui si ricava quella norma non fa rinvio a poteri discrezionali, che so io, degli organi comunitari oppure degli organi statali. Classico è il divieto. Il divieto è una classica norma che contiene effetti diretti. Stiamo parlando fuori anche della teoria degli atti della comunità, come teoria generale delle norme. Ci sono le norme che classicamente hanno effetto diretto. Quando i 10 comandamenti dicono non uccidere, pongono un divieto. Non c'è bisogno di un ulteriore atto che dica come uccidi, in quali condizioni, eccetera. Casomai ci saranno poi norme che limitano la secchezza di questo divieto. Mentre la norma che dice onora il padre e la madre è già una norma che non ha questa secchezza, perché cosa vuol dire onorare il padre e la madre? Probabilmente questa norma non sarebbe ad effetto diretto, perché avrebbe bisogno di ulteriori elementi di precisazione. Santifica, non ricordo molto bene, devo dire, conosco meglio il codice civile, santifica le feste, e più o meno dice una cosa del genere, poi io ho la versione ancora aramaica, per cui nella traduzione si perde qualcosa. Che cosa siano le feste? Non è un elemento contenuto nella disposizione. C'è una norma generale che dice santifiche le feste, ma questa non può essere facilmente applicata da un giudice, perché manca di una serie di elementi. Che cosa vuol dire santificare? Starsene spaparanzati a guardare la domenica sportiva, oppure bisogna andare alle funzioni? Ecco, questo è un'integrazione della norma che è necessaria perché la norma possa essere pienamente applicata. Allora, ci sono delle norme dell'ordinamento comunitario che sono direttamente applicabili, e in particolare lo sono i divieti. Ieri vi facevo un esempio. La direttiva sulla qualità della pasta si riferisce agli stati, perché gli stati devono mettere in moto dei meccanismi amministrativi che controllino la qualità, la corrispondenza della pasta, certifichino, eccetera. Poi non è proprio così, perché la normativa comunitaria è andata molto oltre. Però poi alla fine quella direttiva, c'è una norma che dice tutte le merci che hanno queste caratteristiche certificate possono essere commercializzate, ed è fatto divieto agli stati di ostacolare il commercio. Questo è un divieto, come tale è una norma a effetto diretto. Il giudice non ha nessuna difficoltà. Diciamo che le norme a effetto diretto hanno la caratteristica di un certo formato. Non è una terminologia che trovate in nessuna altra parte che nelle cose che vi dico io. Un certo formato adatto all'applicazione. E questo è un problema generale del diritto. È un problema generale del diritto. Vi faccio un esempio legato alla nostra Costituzione. Prendetevi l'articolo 32, che è sempre usato per chiarezza. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. È una norma a effetto diretto? Vedete, la domanda è una domanda mal posta, sostanzialmente mal posta, perché questa disposizione, letta così, indubbiamente dà l'idea di una norma di principio. La Repubblica tutela vuol dire che la Repubblica è tenuta, cioè gli organismi dello Stato, degli enti pubblici, sono tenuti ad avere dei programmi di assistenza sanitaria e in particolare di assistenza gratuita per non abbienti. E quindi, scritta così, sembrerebbe questa disposizione generare norme non direttamente applicabili. Uno va in farmacia e dice, mi dà l'aspirina? La farmacia dice, me la paga? No, io sono indigente. Cosa può andare dal giudice e dire, giudice, io ho bisogno dell'aspirina, fammi un provvedimento che costringa la farmacia? Capite che questa cosa non funziona. Il giudice dovrebbe dire, mi dispiace signore, ma io posso applicare solo norme che hanno il formato applicabile, mentre qui c'è uno spazio troppo grosso di discrezionalità politica amministrativa. Spetta allo Stato, al servizio sanitario, decidere quali medicine sono gratuite, chi è in stato di bisogno, chi paga queste medicine, perché il farmacista vuole essere pagato. Chi è che paga? Il servizio sanitario, ma il servizio sanitario è istituito con un atto attuativo dell'articolo 32. Senza quell'atto attuativo l'articolo 32 è sospeso nel vuoto. E di conseguenza, tendenzialmente, l'interprete può dire che questa disposizione con ogni probabilità genera norme che non hanno diretta applicabilità. Non possono essere portate davanti al giudice, sbattute là, dicendo giudice, applicamene. Ciò nonostante esistono situazioni in cui questa norma, questa disposizione genera norme ad effetto diretto. Ci sono situazioni, perché sono le situazioni che generano significati. Questa disposizione genera significati che non sono interpretabili in astratto. Uno può dare un'interpretazione generica in astratto dell'articolo 32, ma poi bisogna dare un'interpretazione collegata alle singole circostanze di fatto. Pensate al caso Englaro. Nel caso Englaro hanno applicato l'articolo 32 e l'hanno applicato come generatore di norme direttamente applicabili. E in certe sentenze della Corte Costituzionale l'ha applicato l'articolo 32 dandogli effetto diretto. Nel senso che se tu sei in pericolo di vita, questa norma genera una tua legittima aspettativa nei confronti dello Stato. E cioè che le cure che tu hai bisogno di ricevere, perché sennò crepi, siano poste a carico dell'apparato statale, se tu non sei dotato di sufficienti mezzi. I sufficienti mezzi non sono in assoluto, sono rapportati alla cura. C'è una malattia rarissima, puoi curarti soltanto a Houston, e a Houston questa cura costa 200 milioni di dollari, tu hai il diritto di avere quella prestazione. E siccome 200 milioni di dollari non è che siano le tasche delle persone generalmente considerate benestanti, ha anche il diritto di avere un risarcimento da parte dello Stato, perché lo Stato là ha una prestazione. E allora questa norma, che generalmente, scusate, questa disposizione che generalmente è considerata programmatica, un programma rivolto al legislatore, è quasi una direttiva della comunità che si rivolge al legislatore dicendo questi sono gli obiettivi sono chiari, ma non sono applicabili direttamente dal giudice. Ciò nonostante, in certi casi il giudice può applicarli direttamente, nel senso che la circostanza di fatto fa sì che questa disposizione possa essere interpretata creando una norma effetto diretto. Capisco, la cosa può sembrare piuttosto complicata e per certi versi anche abbastanza sorprendente. Ci metterete 5 anni a capire questo problema, spero, molti non lo capiscono mai. Alcuni di questi molti finiscono anche con fare i giudici qualche volta. È un problema di interpretazione, quindi è legato a una certa esperienza anche dell'interpretazione. A livello comunitario questo problema è stato affrontato dalla Corte di Giustizia dicendo alcune cose che adesso dobbiamo esaminare. Vi leggo un passo che poi vi metto in rete. della famosissima sentenza Van Gendel Laws del 62. La prima sentenza è 1962, per cui a 5 anni della creazione della Comunità Europea, la Comunità Economica Europea, come si diceva allora. Ed è la prima sentenza in cui si elabora la teoria degli effetti diretti. La prima questione consiste nello stabilire se l'articolo 12 del trattato, attenzione, si sta parlando di una norma di trattato, cioè della norma di un trattato internazionale che istituisce l'organizzazione internazionale chiamata Comunità Economica Europea. Ed essendo un trattato internazionale, si deve presupporre che esso è stipulato dagli Stati e vincoli gli Stati. E solo tramite la legislazione dello Stato può vincolare i cittadini. Questo è uno schema generale della separazione degli ordinamenti. E invece la Corte di Giustizia si pone il problema se l'articolo 12 del trattato abbia efficacia immediata negli ordinamenti interni degli Stati membri, attribuendo ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale ha il dovere di tutelare per accertare se le disposizioni di un trattato internazionale abbiano tale valore, si deve avere riguardo allo spirito, alla struttura e al tenore di esso. Qua fa tenore del trattato, cioè dell'atto. Lo scopo del trattato CE, cioè l'instaurazione di un mercato comune il cui funzionamento incide direttamente sui soggetti della comunità, implica che esso va al di là di un accordo che si limitasse a creare degli obblighi reciproci fra gli stati contraenti. Una serie di argomentazioni che non ci interessano, arriviamo alla conclusione. In considerazione di tutte queste circostanze si deve concludere che la comunità costituisce, attenzione, è la prima volta che lo dice la Corte di Giustizia, un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale. Un ordinamento giuridico che si istituisce nel campo del diritto internazionale, la dimensione 1 di ieri, l'organizzazione internazionale, ma un ordinamento di nuovo genere, come dire, è già un fractus, è già qualcosa che si stacca dalla tipologia di organizzazioni internazionali e presenta caratteristiche genetiche diverse. Un ordinamento non più interamente qualificabile secondo il modello astratto dell'organizzazione internazionale. A favore del quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani. Una cessione di sovranità, poi vedremo che cosa significa. Ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini. Improvvisamente abbiamo questo ordinamento, questa organizzazione di diritto internazionale, che è di nuovo genere, perché come soggetti di diritto non ha soltanto gli Stati, ma anche i cittadini degli Stati, che è una bella novità per il diritto internazionale. In qualche modo è una novità anche perché infrange uno dei meccanismi organizzatori di quella distinzione tra 1, 2, 3, ordinamento internazionale, ordinamento statale, ordinamento derivato, che è la sovranità dello Stato ed è la esclusività, il principio di esclusività, di esclusione di altri soggetti dall'ordinamento sovrano. Qui invece dice c'è un altro ordinamento che può penetrare la sovranità dello Stato e rivolgersi direttamente ai cittadini. E questo perché lo Stato avrebbe rinunciato a un pezzo della sua sovranità. Pertanto, il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emananti dagli Stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi. Si deve ritenere che questi sussistano non soltanto nei casi in cui il trattato espressamente li menziona come diritti dei soggetti privati, ma anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal trattato ai singoli, agli Stati membri, alle istituzioni comunitarie. Questa è una sentenza importantissima, poi la studierete, il diritto dell'Unione Europea, perché costituisce l'inizio di un pilastro su cui è stato organizzato l'ordinamento comunitario, ma è importantissima perché pone questo principio per cui le norme del trattato, e tanto più ragione le norme del diritto derivato, regolamenti, direttive, eccetera, si rivolgono ai cittadini ponendo obblighi e conferendo diritti. Questi diritti sono azionabili, cioè possono essere rivendicati di fronte a un giudice, e poi vedremo come, a prescindere dall'intervento dello Stato. E allora tutte queste norme che sono azionabili direttamente dai cittadini, a prescindere dall'intervento dello Stato, sono norme a effetto diretto, sono dotate di effetto diretto. Sarebbe più corretto dire che siccome sono dotate di effetto diretto, sono azionabili direttamente dai cittadini, i quali possono rivolgersi a un giudice rivendicando diritti che sono basati su atti normativi della comunità, anche se non hanno la caratteristica della diretta applicabilità. Il trattato non è direttamente applicabile, il regolamento sì, il trattato no. La decisione sì, ma è un atto singolare. La direttiva no. Per cui è essenzialmente sul trattato e sulla direttiva che si apre questa finestra, atti non direttamente applicabili, che però possono avere norme che conferendo diritti sono direttamente applicabili di fronte a un giudice, hanno effetto diretto. Hanno l'effetto diretto di costituire diritti in capo ai soggetti privati. Vi è abbastanza chiaro tutto questo? Naturalmente si può discutere se una norma ha effetto diretto oppure no. Questo è un problema di interpretazione. E questo problema di interpretazione è risolto dalla Corte di Giustizia. E di conseguenza adesso devo aprirvi una finestra sulla Corte di Giustizia, finestra minima, e soprattutto sul modo con cui si può adire la Corte di Giustizia, cioè si può rivolgere alla Corte di Giustizia. Premesso che lo studio della Corte di Giustizia compete al mio collega dell'Unione Europea, del diritto dell'Unione Europea, diciamo che la Corte di Giustizia è un organismo composto, c'è un tribunale di primo grado, un tribunale per i dipendenti, per la funzione pubblica, per i dipendenti della comunità, e poi c'è la Corte di Giustizia vera e propria, ma a noi tutto questo è trasparente. Parliamo di Corte di Giustizia come se fosse un organismo unico, perché in origine era un organismo unico e tendenzialmente tutto l'apparato si chiama Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia nasce come un organo tipico di un ordinamento internazionale, tanto è vero che ha compiti di interpretazione del trattato istitutivo e del diritto derivato e i compiti di risolvere i conflitti tra comunità, stati membri e tra stati membri tra di loro. Però c'è una particolarità che poi si è tradotta in questo motore incredibile di potenziamento dell'ordinamento. Ed è una particolarità importante che si chiama rinvio pregiudiziale. Rinvio pregiudiziale. Pregiudiziale vuol dire che nel corso di un giudizio di fronte a un giudice nazionale, domani cominciamo a parlare dei giudici nazionali, dell'organizzazione dei giudici, un giudice che sta procedendo può avere un dubbio attorno a un atto comunitario. Siccome gli atti comunitari sono direttamente applicabili, ma comunque sono atti che devono essere applicati in Italia, devono essere attuati in Italia, il giudice può avere una serie di dubbi. Per esempio, può avere un dubbio sulla validità dell'atto, che la comunità abbia assunto un atto invalido, per esempio fuori competenza o contrario al trattato, oppure può avere un dubbio su che cosa significhi il diritto comunitario. Un dubbio di interpretazione. Siccome la Corte di Giustizia ha il monopolio dell'interpretazione degli atti comunitari, i giudici sono tenuti a rivolgersi alla Corte di Giustizia ogni qualvolta abbiano un dubbio sull'interpretazione. Che cosa vuol dire questa norma? Che efficacia ha questa norma? È una norma che io posso applicare direttamente oppure no? Queste sono tutte domande che il giudice può sollevare pregiudizialmente. Quel pregiudizialmente vuol dire che è prima di chiudere il giudizio. È un incidente processuale, ne parleremo poi anche a proposito dell'impugnazione delle leggi, anche quello è un incidente processuale, sono i vari incidenti che possono capitare nel processo. Il processo è un procedimento, procedere, è fatto di diverse tappe, nello svolgimento di questo percorso il giudice può incappare in alcuni incidenti. Per esempio, qualcuno può dire: ma tu non c'hai la competenza, non è giurisdizione tua, ma giurisdizione del giudice civile o di quello penale, e ogni volta il giudice deve bloccare il suo giudizio e risolvere l'incidente. Uno di questi incidenti può essere il problema di validità o di interpretazione del diritto comunitario. C'è una causa che riguarda qualche problema dell'agricoltura o del commercio, le importazioni, eccetera, qualcuno contesta le accise imposte alle merci che sta importando e esportando, va dal giudice, il giudice dice: accidenti, qua mi tocca studiare, si studia un po' di questa disciplina delle accise e dice: caspita, ma questo mi pare in contrasto con i principi del trattato. E quindi interrompe il suo giudizio e si rivolge alla Corte di Giustizia. E questo è un incidente che crea un rinvio pregiudiziale per validità. Più comune, molto più comune, è che il giudice si ponga dei problemi di interpretazione, e cioè si chieda che cosa significa quella disposizione comunitaria in relazione al suo caso. E soprattutto si chieda se la disciplina interna, la disciplina nazionale, sia conforme alla norma comunitaria. Queste sono questioni di interpretazione che il giudice può rivolgere con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Sospende il suo giudizio e chiede alla Corte di Giustizia: dimmi, risolvimi questo problema, ma una disciplina nazionale che dicesse questo e quest'altro è compatibile col significato vero di quella direttiva, di quella norma di trattato, di quella norma di regolamento? La Corte di Giustizia apre un processo e al termine di questo processo emana una sentenza. In questa sentenza si dice se la norma comunitaria, appositamente interpretata dalla Corte, osta o non osta, questa è la terminologia che usa la Corte, a una certa disciplina interna. Notate che non è un giudizio con cui il giudice impugna la legge interna e provoca una sentenza della Corte di Giustizia che dichiara invalida la legge interna. Questo non è un potere della Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia può rendere invalidi, dichiarare invalidi gli atti della comunità, ma non gli atti dello Stato. Quello che può fare la Corte di Giustizia è dichiarare che la corretta interpretazione del diritto comunitario rende incompatibile una certa disciplina interna, così come descritta dal giudice. Questo è un bel giochino, che non molti avvocati ancora sanno fare a dovere e non molti giudici italiani sono attrezzati a fare a dovere, però insomma ci sono tribunali d'Italia che sono molto abituati a fare queste cose. Per esempio il Tribunale Civile di Milano è stato quello che ha aperto una strada giurisprudenziale molto importante, sollecitando risposte dalla parte della Corte di Giustizia. Qui dobbiamo riuscire a capire che cosa succede a questo punto se si realizza un contrasto tra le norme comunitarie e le norme interne. Questo è il vero problema. il giudice rivolge una questione alla Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia dice: ah sì, hai ragione, la tua normativa ostacola la normativa comunitaria, e allora che si fa? Qui abbiamo avuto due risposte, una da parte della Corte di Giustizia e un'altra da parte delle giurisdizioni nazionali, e in particolare quella che ci interessa, da parte della Corte Costituzionale. Due espressioni convergenti ma mai esattamente collimanti. Sono passati 51 anni, 50 anni dall'entrata in vigore del Trattato di Roma, e sono passati dal 62 a oggi 46 anni, e noi ancora non abbiamo l'esatta organizzazione dei rapporti tra i due ordinamenti, che vi fa capire quanto difficile sia giungere a un quadro stabile e definitivo di questi rapporti. La Corte di Giustizia si è limitata a stabilire un principio che per lei è indiscutibile, è il principio della primauté, della supremazia, la Corte di Giustizia lavora come lingua di lavoro il francese, per cui la sua terminologia è tutta francese. Gli avvocati possono difendersi nella loro lingua, in ognuna delle 23 lingue, compreso il gaelico, se qualcuno di voi conosce il gaelico può difendersi in gaelico, ma non è molto gradito, anche perché tutti gli atti processuali sono tradotti in francese, e di conseguenza voi capite che questo rende la vita della Corte piuttosto difficile, ed è una Corte seria, è composta da un giudice di ogni paese membro, per cui ci sono 27 giudici, in più ci sono gli avvocati generali, che non sono componenti della Corte, ma hanno il compito di istruire la causa di fronte alla Corte. Per cui le conclusioni dell'avvocato generale pesano nel giudizio della Corte, perché sono uno studio e una proposta di soluzione. Poi la Corte molto spesso disattende l'opinione dell'avvocato generale, ma per dire la complessità dell'organizzazione. E c'è una fase di dibattimento pubblico che si svolge appunto nella lingua processuale, ma generalmente un buon avvocato va a difendersi direttamente in francese. Allora, il principio della primauté. E la causa Costa Enel, come vedete, è una causa che parte dall'Italia ed è una causa che risale alla nazionalizzazione dell'energia elettrica in Italia, infatti del 64. Interessante, quando studierete queste sentenze, sono sentenze dei primi anni di gestione dell'ordinamento comunitario, e sono sentenze in cui la Corte si trova costituita in giudizio di Stati, e gli Stati si costituiscono per limitare il potere della Corte. Cioè gli Stati non sono affatto contenti di questa situazione per cui il privato possa andare dalla Corte, porgli un problema, e questo problema poi finisce con essere una sentenza data contro lo Stato. Perché non gli piace questa cosa? Perché lo schema che hanno gli Stati, tutti gli Stati, nessuno escluso, è lo schema della sovranità. Allora, noi come Stati sovrani abbiamo aderito a un'organizzazione internazionale. Questa organizzazione internazionale ci si aspetta da parte degli Stati che si comporti secondo le regole dell'organizzazione internazionale. Quindi, un altro Stato mi fa causa perché io non ho adempiuto? Benissimo, ma anche un privato mi può fare una causa, può denunciarmi la Commissione perché io non ho adempiuto gli obblighi? Benissimo, la Commissione è un organismo politico, la Commissione manda una lettera con cui apre una procedura di infrazione. Appena fatto una decisione la Commissione sulle illegittimità dell'ultimo regalino di 300 milioni all'Italia, questa è una procedura di infrazione partita da altre compagnie aeree che dicono: ma come, l'Italia dà soldi alla compagnia di bandiera? Questo lede la concorrenza. Se ha da fallire, ha da fallire. È vietato sostenere le proprie industrie, perché questo rompe la concorrenza, il divieto di aiuti di Stato. E la Commissione inizia sulla procedura e dopodiché dice benissimo, questo aiuto è incompatibile col diritto comunitario. A questo punto lo Stato si adegua. Se non si adegua, la Commissione può denunciarlo alla Corte di Giustizia, e la Corte di Giustizia apre un processo alla fine del quale lo Stato può essere condannato e a quel punto è tenuto a adempiere. Se non è tenuto ad adempiere, se non adempie, viene ricondannato e paga un fantastiglione di danni. Questo è il meccanismo tipicamente internazionale, no? È un meccanismo tipicamente internazionale in cui casualmente può capitare anche il privato. Microsoft è stato condannato 2 volte dalla Corte di Giustizia a multe di una cifra che non riesce a stare nella mia testa, di alcune centinaia di milioni di euro, o migliaia di milioni di euro, di milioni di miliardi, sono robe fantastiche. Però questo è il meccanismo tradizionale, un ordinamento internazionale che è tutto giocato tra gli organi dell'ordinamento e gli stati. Mentre in queste cause Van Genden Laws è un privato, un'impresa privata, Costa è un privato. Nella causa che Costa intenta contro l'Enel, che gli sta espropriando la sua impresa elettrica, il giudice ha un sospetto che la norma italiana non sia compatibile col diritto comunitario e si rivolge al giudice comunitario. Lo Stato italiano insieme agli altri Stati si costituisce in giudizio dicendo noi questo non lo accettiamo. Non accettiamo che siano i privati che discutendo finiscono con generare sentenze che vanno contro gli Stati. È un ordinamento internazionale. La Corte dice un accidente. È un ordinamento internazionale di nuovo tipo, in cui i privati sono soggetti di obblighi e diritti e se sono soggetti di obblighi e diritti devono avere tutela giurisdizionale e la tutela giurisdizionale si realizza tramite il rinvio pregiudiziale e la sentenza della Corte. La Corte rileva che a differenza dei comuni trattati internazionali, vedete come riprende la sentenza che leggevo prima, il Trattato CEA ha istituito un proprio ordinamento giuridico integrato nell'ordinamento giuridico dei Stati membri all'atto dell'entrata in vigore del Trattato e che i giudici nazionali sono tenuti a osservare. Vedete qua c'è un'elaborazione ancora diversa, stiamo parlando di integrazione tra i due ordinamenti. C'è un ordinamento di nuovo tipo, ma questo ordinamento di nuovo tipo si integra con gli ordinamenti statali e il giudice diventa servitore di due padroni. Il giudice si trova a essere il giudice dell'ordinamento nazionale, ma anche il giudice dell'ordinamento comunitario, perché se le norme sono direttamente applicabili o hanno effetto diretto, questo vuol dire che il giudice deve applicare. Le deve applicare come se fosse norme di diritto interno, anzi, come vedremo, potenziate. Infatti, istituendo una comunità senza limiti di durata, dotata di propri organi, di personalità, di capacità giuridica, di capacità di rappresentanza sul piano internazionale ed in specie di poteri effettivi provenienti da una limitazione di competenza o da un trasferimento di attribuzioni degli Stati alla comunità, questi hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato quindi un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi. Tale integrazione nel diritto di ciascuno Stato membro di norme che promanano da fonti comunitarie e più in generale lo spirito e i termini del Trattato hanno per corollario l'impossibilità per gli Stati di far prevalere contro un ordinamento giuridico da essi accettato, a condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore, il quale pertanto non potrà essere opponibile all'ordine comune. Qua sta dicendo, gli Stati hanno accettato di entrare in questa organizzazione, loro non possono che far prevalere nel loro ordinamento le decisioni assunte, le norme emanate dall'organizzazione. Nessun provvedimento dello Stato può ostacolare l'applicazione delle norme comunitarie. Gli obblighi assunti col trattato istitutivo della comunità non sarebbero assoluti, ma soltanto condizionati, qualora le parti contraenti potessero sottrarsi alla loro osservanza mediante ulteriori provvedimenti legislativi. Cioè la supremazia dell'ordinamento comunitario fa sì che i provvedimenti legislativi degli Stati non possono sovrapporsi ai provvedimenti normativi della comunità, ma questi prevalgono sulle leggi. La preminenza del diritto comunitario trova conferma nell'articolo 189, a norma del quale i regolamenti sono obbligatori, direttamente applicabili e così via. Questa disposizione che non è accompagnata da alcuna riserva sarebbe priva di significato se uno Stato potesse unilateralmente annullare gli effetti con provvedimento legislativo che prevalesse sui testi comunitari. Il diritto nato dal trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario contro carattere nazionale. Tu hai deciso di entrare in una comunità, stemperi gli interessi della tua statualità. Per cui la norma interna che pretendesse di prevalere sulla decisione comunitaria lederebbe lo spirito comunitario. Sei una comunità, devi stare alle regole poste dalla comunità. E senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa comunità. Il trasferimento effettuato dagli Stati a favore dell'ordinamento giuridico comunitario dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del Trattato implica quindi una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile col sistema della comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia. Capite? Del tutto privo di efficacia. Questa è l'opinione che dà la Corte di Giustizia, a cui la Corte di Giustizia è rimasta fedele negli anni. L'opinione dice, primo, c'è integrazione tra i due ordinamenti. Questo è un fatto importante, è dogmaticamente importante. Per la comunità, ragionando un po' con gli occhi del diritto internazionale, lo sentirete probabilmente dalla bocca degli internazionalisti, gli ordinamenti tendono a integrarsi, per cui l'ordinamento internazionale integra gli ordinamenti statali e comunque, dice la Corte, l'ordinamento comunitario si integra con gli ordinamenti nazionali, per cui non c'è questo disegno, ma il disegno è un ordinamento comunitario al cui interno ci sono gli ordinamenti comunitari come integrati. Questo è il senso della parola comunità. Vivi in comunità e di conseguenza subisci le regole della comunità. E non puoi pretendere che una tua norma si sovrapponga alla norma comunitaria, perché questo lederebbe il fatto stesso della comunità. Lineare. Principio di prevalenza del diritto comunitario in un sistema di ordinamenti integrati. Prossima ora vedremo invece cosa dice la Corte Costituzionale.